Buongiorno, buongiorno a tutti. E per questo anno accademico, oggi abbiamo l'ultimo incontro con la nostra radio, sulle frequenze di Radio JP. E oggi abbiamo un incontro molto particolare per un argomento che fino ad ora non abbiamo trattato. Un argomento a che fare con quella terribile materia che è la finanza. Ed è nostra ospite oggi Ketty Lepore, che è consulente finanziaria da oltre 20 anni, che poi vi spiegherà certamente con termini più acconci lei in che cosa consiste il suo mestiere. Da oltre 20 anni che come dire, esplica questa funzione che mi sembrerebbe di dire è quasi di pubblica utilità. E dall'anno passato Ketty Lepore, che risiede a Conversano, che abbiamo, come dire, fortunatamente conosciuto, ha iniziato la pratica dei cosiddetti salotti finanziari, che adesso vi spiegherà anche lei meglio in che cosa consistono, e oggi ci dà un primo assaggio di quella che può essere il senso e l'utilità della sua proposta, salvo dire che poi alla fine integreremo questa comunicazione con altre comunicazioni, con altre notizie. Prego, Ketty.
Buongiorno a tutti, ringrazio Angela per l'invito, soprattutto perché mi sento molto vicina a quelli che sono gli scopi sociali dell'associazione UPTE, in particolare, l'attività di promozione umana, sociale e culturale delle persone per la valorizzazione della loro identità personale anche attraverso appunto attività culturale e didattica. L'idea dei salotti finanziari è nata, in occasione del mio 20° anno di carriera lavorativa, quando alla domanda di più di una persona se avesse avuto intenzione di festeggiare, in un primo momento ho provato ad immaginare la classica cena, insomma, con gli amici, però immediatamente dopo ho realizzato che la condivisione di un banchetto non mi avrebbe appagata. E così, siccome nella mia vita privata, da moglie e da madre, cerco sempre di trovare un modo di vivere una vita, fatta di qualità, di costruire dei percorsi di futuro migliore per me e per i miei figli, la scelta è scaturita spontaneamente. La festa sarebbe stata quella di condividere con gli altri tutto quello che ho imparato in materia di denaro e di investimenti. Ora, io non parlo di consigli per diventare ricchi facilmente, per carità, ma della costruzione di un percorso attraverso l'informazione e la consulenza per tentare di migliorare la comprensione di prodotti e nozioni finanziarie in maniera tale da poter, sviluppare la capacità e la fiducia necessarie per effettuare delle scelte consapevoli, informati, comprendere a chi chiedere consulenza e mettere in atto delle azioni efficaci per migliorare il nostro benessere.
Bene, io penso che tutti noi che siamo un pochettino avvertiti di quello che succede nel nostro paese, abbiamo realizzato che noi italiani, soprattutto, penso soprattutto noi italiani, siamo veramente molto inesperti per quanto riguarda la materia finanziaria. Il caso Banca Etruria, eccetera, ci dimostra appunto questo. E quindi siamo, come dire, un po' dei polli da spennare. Quindi che cosa vuol dire educazione finanziaria? In che cosa consiste educazione finanziaria?
Allora, l'educazione finanziaria nel nostro paese è stata storicamente molto limitata. L'interesse ad approfondire temi di questo genere non c'è mai stato, anche da parte delle nostre istituzioni, da parte della nostra scuola, perché in fondo la necessità principale è sempre stata quella di finanziare il nostro debito pubblico e quindi noi siamo cresciuti, insomma, a pane e BTP purtroppo. Con la globalizzazione le necessità poi si stanno strutturalmente modificando, perché noi siamo entrati in un mondo nuovo in cui il tema della cultura finanziaria si pone come un punto importante della nostra vita quotidiana, perché perché, come dice una famosa economista, la Lusardi, se non ci interessiamo noi della finanza, la finanza si interesserà di noi. E quindi la situazione italiana nello specifico è molto preoccupante per un paese che è tra le prime economie mondiali al mondo, tant'è vero che questo è dimostrato da una ricerca recente realizzata da Banca Mondiale e dalla George Washington University sulla conoscenza dei concetti di base ma fondamentali per poter compiere qualsiasi scelta su investimenti, pensione e credito. Beh, voi non ci crederete, ma questa classifica ci pone a livello internazionale 63esimi al mondo, ultimissimi in Europa e dietro a nazioni come il Senegal, il Togo e persino lo Zambia.
E allora, dicevamo, abbiamo a che fare con un sapere esoterico. Ora, quando si è parlato appunto della crisi di queste banche, di banche locali, e non è che voglia preoccupare, ma ci sono anche in Puglia delle banche che sono a rischio. È chiaro che non possiamo fare i nomi, ma chi è un pochettino dentro nell'ambiente sa bene che ci sono, come dire, dei nostri amici che probabilmente avranno qualche problema a recuperare il loro capitale intero. Ecco, ci è stato detto che sono degli investimenti per un'utenza preparata, ma io vorrei sapere, si può definire preparata anche una persona che ha fatto dei normali studi, che magari ha una maturità, ha una laurea, studia, può considerarsi veramente difesa dalle trappole della finanza internazionale? E questa educazione finanziaria di cui Ketty e Roberta, che è silente ma è presente, sono portatrici, ci potranno veramente aiutare un pochino, non a diventare ricchi giustamente, ma aiutare a difenderci da un mercato che è molto aggressivo?
Noi sicuramente ci proveremo e questo lo possiamo fare attraverso un percorso di trasferimento di informazioni e nella maniera più semplice possibile, perché poi chiaramente tutte le materie approcciate in una certa maniera possono risultare ostiche e pertanto non fanno altro che allontanare le persone perché ne sono appunto spaventate. Il problema è stato proprio questo, che dalle nostre parti in Italia studiare economia e finanza è sempre stato considerato una prerogativa perché svolge degli studi universitari particolari oppure chi alle superiori frequenta i corsi di ragioneria. Quindi c'è un'attitudine diffusa appunto a considerare la sfera economica come qualcosa che sta fuori di noi, che non mi appartiene e anzi ha anche un aspetto, come dicevi tu, minaccioso e piuttosto torvo. Ma questo fa il gioco, voglio dire, di chi se ne vuole approfittare, quindi noi dovremmo cercare di ribaltare questa situazione ed essere un attimo più furbi attraverso l'assunzione delle informazioni.
Ok, facciamo una piccola pausa per riprendere con rinnovato slancio, probabilmente andando verso informazioni ancora più robuste.
Assolutamente okay? Sì.
Bene, allora restituisco la parola a Ketty, che vuole affinare un concetto che è stato già presentato nel precedente intervento.
Sì, allora la precisazione che volevo fare è appunto che deve essere un compito del sistema pubblico, ma anche dei professionisti privati, sviluppare la cultura finanziaria e contribuire così a migliorare l'efficienza del nostro sistema economico-finanziario nel complesso. Infatti, partendo dalla considerazione che l'economia e quindi la vita moderna si basa proprio sulla finanza, come un anziano si affida al suo bastone, grazie all'educazione finanziaria possiamo prendere coscienza di noi stessi, dei nostri bisogni e delle aspettative per affrontare con efficace successo tutte le circostanze ed esigenze della nostra vita, in maniera tale da raggiungere uno sviluppo personale e contribuire concretamente anche al benessere e al progresso della nostra comunità. E quindi oggi non è semplice appunto mettere in pratica l'educazione finanziaria rispetto a qualche anno fa, perché viviamo in una società che nel bene e nel male è costruita su un modello consumistico. Però la cosa importante è che noi dobbiamo avere la capacità di individuare il nostro reddito, di capire quanta parte è destinata al consumo e invece quanta parte la possiamo destinare al risparmio. E quindi il punto sarà come investire quella parte della ricchezza accantonata e con quali obiettivi. Questa scelta, diciamo, non risulta chiaramente di estrema semplicità, dati i numerosi strumenti finanziari presenti e il crescente livello di complessità che li caratterizza. Ogni informazione in più per essere utile per migliorare la pianificazione della nostra vita e quindi la nostra serenità, per esempio rendersi conto che il risparmio per la pensione potrebbe essere insufficiente per far fronte alle spese post ritiro dal lavoro. Questo è molto importante soprattutto per i giovani, tant'è vero che un primo, diciamo, alert è stato lanciato dal Tito Boeri, il presidente dell'INPS, con l'invio delle famose buste arancioni che stanno pervenendo, diciamo, nelle nostre case. Oppure conoscere anche la legge del tasso di interesse composto quando si va a contrarre un debito, quello è importante, perché dobbiamo in questa maniera, se lo conosciamo e ci rendiamo conto, evitiamo di trasformare questo debito in una valanga che poi purtroppo ci trascinerà lentamente, insomma, in situazioni di estrema difficoltà. Basti pensare alla crisi dei mutui subprime che abbiamo avuto nel 2008, partita dall'America e che poi si è praticamente diffusa a macchia d'olio sino ad impattare le nostre economie e addirittura i debiti dei nostri stati.
Benissimo, quindi diciamo che giova a tutti apprendere queste tecniche di autodifesa. Anche perché, come dire, l'avvenire si presenta abbastanza, come dire, inconoscibile. Diciamo, la nostra sorte futura è legata ad eventi che riguardano non soltanto noi, quella che sarà la nostra salute, le nostre capacità di risparmiare, le scelte che faranno il governo italiano, il governo europeo, ma tutta l'economia mondiale. Quindi si tratta di partire dalle esigenze del singolo e delle sue scelte consapevoli, però tenendo presente che la scienza del singolo, un po' come il battito delle ali della farfalla, poi ha delle ricadute su quelli che sono gli andamenti dell'economia globale, credo. Quindi siamo piccole rotelline di un grandissimo meccanismo, insomma.
Infatti, come per tutti i meccanismi, Angela, hai detto bene, in un meccanismo devono funzionare tutte le parti, perché altrimenti il meccanismo alla fine non funziona. E quindi le due cose sono strettamente connesse ed è proprio in periodi di enorme crisi, questa che noi stiamo vivendo è la crisi più cruenta dalla seconda guerra mondiale, e questo legame si evidenzia ancora di più. E quindi la scarsa conoscenza dei concetti finanziari di base, ma fondamentali, ci porta a fare delle scelte sbagliate, a prendere delle decisioni sbagliate e a effetti importanti. Coloro che hanno scarse conoscenze tendono a non pianificare la propria vita, a non risparmiare, a mantenere tutto in liquidità sui conti correnti, e quindi questo genera dei problemi che rimangono latenti per lunghi periodi di tempo, prima poi di esplodere in superficie e quindi passare dal singolo a problema di comunità. E quindi, se da una parte il sistema deve tendere assolutamente ad essere trasparente, e io ne sono assolutamente convinta attraverso l'emanazione di norme a tutela dei risparmiatori, ma vi posso assicurare che nel 2017-2018 ne avremo tante di direttive europee che andremo a recepire e vanno, seguono la strada proprio della tutela per il risparmiatore. Come ha detto il nostro presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, nessuna norma di trasparenza e tutela sarà veramente efficace se gli utenti non avranno gli strumenti per effettuare delle scelte informate. E quindi questo comporta che l'alfabetizzazione finanziaria dei cittadini è un elemento fondamentale per la prosperità, appunto, di un intero paese.
Benissimo, allora io ho appreso, parlando, chiacchierando con Ketty, che aprile è stato il mese dell'alfabetizzazione finanziaria. A dire la verità, io non me ne sono accorta, perché per quanto sia una lettrice attenta di quotidiani e vada avanti con i TG dalla mattina alla sera, mi è sfuggita evidentemente questa informazione. Quindi è un problema se è stata assunta questa iniziativa. Quindi che cosa si sta facendo a livello nazionale per andare incontro a questo grosso problema? Perché, come dire, il benessere del singolo poi influenza il benessere di un'intera comunità. Ci sono, torno a dire, quella crisi che c'è stata per Etruria, eccetera, ha mandato in tilt delle economie di intere comunità, diffondendosi a macchia d'olio. Quindi che cosa si sta facendo?
Allora, è opportuno chiarire che queste problematiche non sono soltanto italiane, ma sono anche europee e mondiali, però insomma questo non ci fa stare meglio. Iniziamo col dire che, per esempio, in Inghilterra l'ente per l'educazione finanziaria dei consumatori ha messo in atto una serie di iniziative rivolte ai cittadini delle varie età, sia di tipo educativo nelle scuole, sia di supporto e coinvolgimento delle persone nei momenti chiave della loro vita, quindi proprio per aiutarle in momenti, diciamo, topici, come può essere la formazione di una famiglia, la nascita di un figlio, l'ottenimento di un lavoro. E così è accaduto anche in altri paesi come Germania, Irlanda, Spagna, Francia. In Italia che cosa accade? In Italia ci sono soltanto delle sporadiche iniziative, tra l'altro mal pubblicizzate, perché non nascondo che anche noi del settore le scopriamo quasi per caso, quindi mi immagino, voglio dire, i risparmiatori. Comunque sicuramente sono meritevoli le iniziative della Fondazione per l'Educazione Finanziaria o quella del Museo del Risparmio di Torino. Il Museo del Risparmio di Torino dovrebbe essere, a mio avviso, una meta fissa per le scuole, affinché i nostri ragazzi e studenti, appunto, l'andassero a visitare, perché è un centro di esperienza multimediale bellissimo, più che un vero e proprio museo. E quest'anno, con piacere, ho scoperto che anche il MIUR ha sottoscritto con altre istituzioni pubbliche e organizzazioni non profit la carta d'identità per l'educazione economica come elemento di sviluppo e crescita sociale. Quindi questo proprio per rimarcare, Angela, il concetto che dicevamo prima: l'alfabetizzazione finanziaria è elemento indispensabile per la crescita sociale. E quindi la speranza qual è? Che si diffonda un principio e che la consapevolezza che essere consumatori ben informati è la migliore linea di difesa contro banche Etruria, come dicevi tu, le obbligazioni subordinate, prodotti in generale o servizi finanziari inadatti che sono eccessivamente costosi o tendenti alla distruzione della ricchezza, perché spesso addirittura, come abbiamo potuto vedere e purtroppo sentire negli ultimi mesi, comportano quasi il totale azzeramento del capitale dei risparmiatori.
Benissimo, allora mi pare di aver capito che Katie è stata veramente molto competente, molto professionale e ha mantenuto anche un linguaggio adeguato a quelle che sono le nostre capacità, che non sono di professionisti del settore. Però mi pare di capire che non possono essere iniziative sporadiche, ma occorre un certo piano proprio di organizzazione. Ecco, e da questo punto di vista anticipo che la nostra università, l'UPTE, approfittando in maniera sfacciata, diciamo così, della disponibilità di Chetti, ha carpito la sua disponibilità non solo per tenere il 18 prossimo venturo, quindi mercoledì prossimo, alle Foibe alle ore 18. Le Foibe sono in via Martiri delle Foibe, la nostra sede al Palazzo di Vetro, un incontro appunto su queste problematiche e come dire, ci ha promesso anche l'accompagnamento di un notaio. Si parlerà propriamente in quel primo incontro del problema dell'eredità, dei patrimoni, che cosa fare nel momento in cui una persona comincia a pensare a quello che sarà dopo di lui e vuole lasciare ai propri cari, diciamo, il proprio patrimonio più intatto possibile. Quindi il 18 ci sarà questo incontro, ma anticipo anche che l'anno 21 programmeremo, ecco, sul modello di questi salotti finanziari che Chetti tiene a Conversano, delle conversazioni in biblioteca nell'ambito della nostra programmazione, e sicuramente sarà anche l'occasione per avere delle ulteriori informazioni. Vuoi aggiungere qualcosa a questo riguardo, Chetti?
Sì, certo, innanzitutto confermo tutto quello che hai detto, quindi confermo la mia disponibilità per il prossimo anno accademico di UPTE. E, prima di salutare, innanzitutto volevo ringraziare te, Angela, perché io sono stata onorata di essere stata coinvolta in questo programma organizzato appunto dall'UPTE di Putignano. Perché ti ringrazio in particolare? Perché non sempre si riesce ad avere la lungimiranza nelle cose, e quindi ti ho riconosciuto un intuito nell'identificare le necessità degli altri e quindi dare un servizio veramente importante per i tuoi associati. Anche perché appunto abbiamo individuato i soldi e la finanza, un tema che nella nostra vita, ci piaccia o no, comunque ha una rilevanza notevole in tutte le nostre cose. E a proposito dell'incontro appunto della prossima settimana, dove ci cercherò insomma di essere chiara e di mettere a fuoco come effettuare il passaggio generazionale, quindi come trasferire e tutelare il proprio patrimonio con accorgimenti finanziari, ottimizzazioni fiscali e anche giuridiche. Voglio solo anticipare che appunto in questo momento storico di crisi, ma evidentemente insomma in ogni contesto, essendo il nostro percorso di vita fatto di momenti, di legami, di obiettivi e risultati, è proprio questo che dobbiamo iniziare a svolgere, insomma, con uno sguardo un po' più attento. E quindi noi dobbiamo riflettere sul comportamento tipico delle famiglie e delle imprese, perché tutti ci concentriamo sul presente e quindi sottovalutiamo l'importanza della fase successoria, facendo quasi esclusivamente affidamento sul buon senso degli eredi. E questo, insomma, mi sembra proprio un volersi sgravare delle responsabilità, cioè trasferisco la palla agli altri e poi chi se ne frega, tanto io non ci sarò più. Però io penso che il sudato valore, perché di questo che stiamo parlando, debba essere tutelato, e quindi noi dobbiamo capire delle cose, le dobbiamo capire se le possiamo fare e come. E quindi è essenziale conoscere tutti gli strumenti utili per poter proteggere il nostro patrimonio nella fase di passaggio alle nuove generazioni, e quello che noi, insomma, tenteremo di fare nell'incontro del 18. Ho preferito e con piacere accettato di essere presente il notaio Maria Lanzillotti, in maniera tale che lei possa chiarirci in maniera molto professionale e specifica tutto ciò che concerne l'ambito giuridico, che assolutamente non appartiene alla mia competenza. Io ne sono informata ma non competente, e quindi nell'augurarmi di poter nel prosieguo affrontare insieme a voi altri argomenti altrettanto importanti, ringrazio ancora te e saluto tutti i radioascoltatori.
Benissimo, come si suol dire, modo di dire nostro, che una generazione accumula la pappa, un'altra la conserva e la terza la disperde. Ecco, noi cercheremo di evitare che avvenga il terzo atto, almeno che le cose vengano conservate. Velocissimamente vi ricordo che ieri c'è stata l'assemblea dei soci, è stato approvato il bilancio, la settimana prossima, appunto da martedì, comincia la settimana della terza età e appunto nell'ambito della settimana avremo la presenza il 18 di Chetti Lepore. Vi ricordo che il 30 c'è la festa danzante con cena Michel a chiusura del nostro anno sociale, e vi aspettiamo numerosi. Che dire, stiamo preparando per il prossimo anno un programma a nostro avviso anche un po' innovativo, appunto approfittando, come dicevo prima, sfacciatamente della disponibilità di tante persone della società civile che si mettono a disposizione e che siamo noi a dover ringraziare. Grazie ancora Roberta, Chetti, passo la parola a Anna Maria se vuole dire qualcosa. Ringraziamo Ezio per quest'anno, ci saluteremo magari in birreria, ma non ci vedremo più in radio. Arrivederci a tutti.
Un saluto a tutti quanti. Saluto tutti ricordando che oltre all'incontro con la dottoressa Chetti Lepore del 18, il giorno prima, il 17, il nostro coro si esibirà subito dopo l'incontro del libro, per la presentazione del libro del senatore Pietro Mezzapesa sulle conversazioni schitane. Quindi ci tengo in modo particolare perché i nostri coristi sono anziani, si sono impegnati al massimo, e poi faremo un bel concerto, sia pure piccolo, però sarà molto bello. Saluto tutti nuovamente, ringrazio la dottoressa presente oggi e buona giornata a tutti. Alla prossima.
Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno o mai accettato, di quelli che apri e poi piangi, che sei contenta e non fingi. In questo giorno di metà settembre ti dedicherò il regalo mio più grande. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però so nel cuore la tua presenza, è sempre arrivo e mai partenza. Regalo mio più grande, regalo mio più grande, vorrei mi facessi un regalo, un sogno inespresso, donarmelo adesso, di quelli che non so aprire di fronte ad altra gente, perché il regalo più grande è solo nostro per sempre. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però so nel cuore la tua presenza, sempre arrivo e mai, e se arrivassi ora alla fine, che sei un burrone, non per volermi odiare, solo per voler volare. Se ti nega tutto questa estrema agonia, se ti nega anche la vita, respira la mia. Stavo attento a non amare prima di incontrarti, e confondevo la mia vita con quella degli altri. Non voglio farmi più del male adesso, amore, amore. Sorriso.
importante, che non importa ciò che dice la gente. Poi amore dato, amore preso, amore mai reso, amore grande come il tempo che non si è preso,
amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte.